Alphaville.
E dicevo, la prima pagina la dedichiamo alla poesia. Poesia come strumento di comunicazione e di espressione per rendere il mondo un posto migliore. Forse è da questo assunto, riassumendo molto, che nasce e si muove il World Poetry Movement, organizzazione che nasce nel 2011 in Colombia, poi diventa un fenomeno internazionale, riunisce festival di poesia, progetti educativi, case editrici, oltre 2000 poeti da 150 paesi diversi. Spegnere le fiamme della guerra è il concetto attorno a cui si sta coordinando la sua attività per questo luglio del 2026. Che ha generato anche una ricca costellazione di iniziative in giro per il mondo. Di questa costellazione fa parte la lettura collettiva di questa sera alle 20 al Parco Riva Lago di Riva San Vitale. A coordinarla, e la saluto, è un piacere ritrovarla a Rete 2, è la poetessa, scrittrice e critica letteraria Laura Di Corcia. Buongiorno Di Corcia, ben ritrovata.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, partirei con una presentazione della serata. Chi sarà presente a Riva San Vitale? Che cosa proporrà questa lettura collettiva?
Semplicemente ci troviamo per condividere delle poesie, dei testi e per condividere uno spazio che vuole dire no alla violenza, della guerra, delle guerre, delle discriminazioni e di tutto quello che abbiamo visto negli ultimi anni, che è veramente preoccupante e ha generato un movimento e un'indignazione anche nel mondo della poesia a livello internazionale. Chi sarà presente? Gli ospiti di questa sera saranno Fabio Pusterla, Alberto Nessi, Anna Ruscià, Fabiano Alborghetti, Elena Spörl, Mattia Bettoni, Margherita Coldesina, Jonathan Lupi e Mercure Martini. Questa è la costellazione, ci sono dei poeti che sono stati invitati, ma il mese di luglio non è il più favorevole, diciamo, all'organizzazione degli eventi, quindi questi sono i poeti che per fortuna erano presenti e hanno subito aderito all'iniziativa.
Di Corcia, noi sappiamo, purtroppo sappiamo tutti che la poesia non è in grado da sola di fermare le guerre. Il linguaggio poetico però in un certo senso potrebbe lavorare in profondità nelle coscienze, in archi di tempo lunghi, anche molto lunghi. E questo è l'obiettivo di queste letture, lavorare per così dire sulle coscienze a lungo termine.
Lei dice bene, dice proprio bene. Infatti ieri c'è stata un'altra lettura organizzata sempre insieme al World Poetry Movement che ho coordinato io insieme a una traduttrice dall'arabo, Sana Dargmuni, in Italia, l'abbiamo fatta online. E dicevamo proprio questo, l'utopia. L'utopia è il non luogo e quindi il luogo irrealizzabile in un certo senso, ma in realtà se noi, come dire, scaviamo bene nella storia, ci rendiamo conto che l'utopia può diventare eutopia, cioè il bel luogo, il buon luogo. E questo lo dice molto bene Claudio Magris in un libro di qualche anno fa, intitolato Utopie e disincanto, dove dice che in realtà alcune utopie poi si sono realizzate. Quindi cose che sembravano impossibili, impensabili, alla fine siamo riusciti a realizzarle col progresso. Poi è vero che ci sono anche i corsi e i ricorsi della storia, quindi alcune di queste utopie si realizzano, però poi si rimettono in discussione e bisogna ogni volta riaffermarle. Ma la parola, il linguaggio, la postura del poeta, dello scrittore, dell'artista e di chi in generale dice no, è proprio questa, cioè tornare a recuperare quella parola che hanno inventato i latini e che è l'humanitas, cioè ciò che ci rende esseri umani in modo profondo e, come dire, con spessore.
È molto interessante questo eutopia, questo aggiungere quella E che poi trasforma nel bene. Restiamo sul tema della poesia come linguaggio. La poesia, allora, la domanda potrebbe essere perché la poesia sarebbe uno strumento utile o addirittura necessario nella costruzione di un mondo senza guerre? Cosa permette di dire o di capire dell'altro che altri mezzi di comunicazione più prosaici invece non permettono?
La poesia accede a una forma linguistica che, come dire, contiene uno scarto rispetto al linguaggio della quotidianità E già questo ci permette di entrare in una dimensione diversa. È come se la realtà fosse composta da diversi strati. Uno è lo strato che vediamo, quello più superficiale, e poi ci sono degli strati sempre più profondi. Cristina Campo, se non erro, proprio ai microfoni di Rete 2, noi nella Svizzera italiana abbiamo un archivio preziosissimo di interviste, di confronti e di dialoghi. Cristina Campo, proprio a Rete 2, disse che la cosa che le interessa di più non è il visibile, ma l'invisibile. E quindi la poesia ha, come dire, degli occhiali che permettono di vedere delle cose che non sono visibili all'occhio quotidiano e comune. Questo forse è la possibilità della poesia. La poesia, questo è un discorso che complica un po', il perimetro entro cui ci stavamo muovendo. La poesia ha anche una forma di violenza dentro di sé, perché. Certo, come diceva, ma questo in generale la letteratura, e io proprio come dire, lo estenderei all'arte. Come diceva Kafka, la letteratura è un'ascia che rompe il mare ghiacciato dentro di noi. Quindi c'è, per vedere questo invisibile bisogna fare una violenza. E questa violenza pertiene proprio allo smascherare. Come dire, le retoriche che ci mostrano un mondo in fondo pacificato, senza conflitto, dove la violenza cade un po' lateralmente. E la poesia invece ha questa forma di parresia, cioè di dire la verità, e quindi di portare questa violenza nascosta sotto gli occhi di tutti. Ma poi è quello che è successo negli ultimi giorni, anche nella cronaca, insomma, italiana e anche purtroppo locale, sono venute fuori delle realtà che non credevamo possibili.
Visto che parliamo di poesia e visto che ha introdotto anche il tema indiretto della violenza, mi piace molto questa citazione kafkiana, era veramente splendida, questa ascia che rompe il ghiaccio. Le propongo una domanda ermetica, tra virgolette. È necessario che la poesia parli di pace per parlare di pace?
No, secondo me no. Infatti, il discorso che fa la poesia non deve essere per forza frontale rispetto a questo problema. Anzi, molto spesso la poesia che lavora meglio da questo punto di vista, che è più efficace, è quella che gira intorno in qualche modo al trauma. Anche perché il trauma è un eterno ritorno, è come tornare sempre sulla scena madre di qualcosa di non digerito, di non risolto. Non riusciremo mai a risolverlo probabilmente, però l'utopia appunto si distanzia forse dall'utopia perché è un luogo realizzabile, magari imperfetto, ma che propone un passo avanti rispetto allo stato delle cose precedente. Non è il mondo delle idee di Platone,
Certo.
ecco.
Torniamo allora da dove eravamo partiti, ricordando con piacere questa sera alle 20 al Parco Riva Lago di Riva San Vitale una lettura intorno al tema, una lettura poetica collettiva intorno al tema Spegnere le fiamme della guerra, che fa parte di questo ampio movimento mondiale, World Poetry Movement, che a luglio sta organizzando eventi di questo tipo un po' in tutto il mondo. Laura Di Corcia lo organizza, sarà anche presente questa sera, vero?
Sì, sono presente, certo, e leggerò dei testi di poeti, poetesse morte, uccise nell'ultimo anno. Questo lo posso anticipare.
A proposito di
Due
violenza.
poetesse, esattamente, una poetessa statunitense e una libanese, uccise tutte e due dalla violenza imperialista a cui stiamo, insomma, assistendo un po' impotenti.
Anche se la poesia effettivamente lavorando a lungo termine forse impotente non è, è uno dei temi che abbiamo provato a sfiorare, sui quali abbiamo provato a riflettere in questi pochi minuti. Laura Di Corcia, intanto grazie e a stasera, buona serata.
Grazie, grazie a voi, grazie a chi ci ascolta e buon proseguimento.